accertarsi di aver condiviso bene il percorso che si vuole seguire se si vuole arrivare insieme al luogo di destinazione. Ciascuno guida il proprio mezzo, ciascuno è nella propria auto, però insieme si può arrivare a destinazione e condividere il percorso aiuta a non perdersi. Ora, una situazione simile, perché lo dico? Una situazione simile accade anche nella Chiesa. Siamo troppi per stare tutti nella stessa auto, se mi permettete la similitudine, nel senso che non possiamo tutti stare nello stesso piccolo gruppo, perché altrimenti quel piccolo gruppo non sarebbe poi così piccolo. Quindi per questo abbiamo diverse attività durante la settimana. Abbiamo ascoltato anche di diverse iniziative che vengono fatte. Quindi un po' è come se siamo tutti in auto separate. Abbiamo questi piccoli gruppi che sono come auto separate. Ma allora siamo sicuri che stiamo andando tutti nella stessa destinazione? Siamo tutti viaggiando verso la maturità in Cristo? Stiamo percorrendo tutti la stessa strada? Sappiamo che la missione della Chiesa è quella di fare discepoli di Cristo. Bene, dobbiamo fare nuovi discepoli. Ma come dobbiamo fare nuovi discepoli? Ci possono essere metodi e alternative diverse, forse altrettanto valide, ma non necessariamente sono quelle che abbiamo condiviso come comunità. Faccio un esempio. Se voi dovete andare in un certo posto, avete una prima alternativa se andarci in aereo, se è possibile con la nave, oppure con l'auto. Ma mettiamo che decidete di andare con l'auto. Volete andare per strade a pagamento, cioè con pedaggio, con autostrade, o strade libere? E poi volete passare per una città, oppure volete passare per qualche altra città? Queste sono le informazioni che vi chiede qualsiasi navigatore quando dovete impostare la destinazione. Certo, non vi dice se volete andare con l'aereo o con la nave, però, ad esempio, se volete fare un percorso A piuttosto che un percorso B o C, ve lo chiederà. E allo stesso modo, noi dobbiamo chiederci questo. Abbiamo un obiettivo che è quello di fare discepoli, ma come lo possiamo fare? Quali sono gli strumenti che possiamo avere per farlo? Ora, non voglio essere arrogante e dire che il nostro metodo è l'unico possibile ed è il metodo migliore per fare discepoli. Ce ne sono appunto anche altri, però vogliamo, visto che siamo in questa chiesa, vogliamo accertarci di aver capito bene come farlo. Ora, vi ricordo che siamo in una serie di predicazioni che hanno a che fare con gli strumenti di grazia, cioè quello che Dio ci ha dato per poter crescere come discepoli nel corpo del suo Figlio, nel nostro Signore Gesù Cristo. E abbiamo già considerato alcuni strumenti di grazia. Abbiamo parlato già della parola, abbiamo parlato della preghiera, abbiamo parlato delle ordinanze, cioè del battesimo e della Santa Cena, abbiamo parlato del ruolo degli anziani e poi l'ultima volta abbiamo parlato della comunione fraterna. Oggi parliamo di un altro strumento di grazia o segno di discepolato, e cioè l'adorazione comunitaria, il culto comunitario, quello che facciamo qui la mattina. Ora, la prima cosa che mi viene da dire è che nel corso degli anni ho maturato la convinzione che molti cristiani non vedono il culto domenicale come importante, se non addirittura prioritario, per la formazione spirituale. Certo, molti pensano che è importante andare la domenica in chiesa a ritrovarsi insieme, ma in genere il culto non è poi così tenuto in alta considerazione come altre cose, ad esempio penso al tempo della meditazione personale, oppure come alle relazioni di discepolato uno a uno dove ci si può aprire, si può raccontare di se stessi, si può avere una certa comunione, se volete, più profonda, oppure addirittura lo stesso coinvolgimento in qualche ministerio, in qualche compito che viene svolto all'interno della comunità. A mio avviso il culto comunitario dovrebbe essere però come visto come il percorso principale per il discepolato. Tante altre cose sono importanti. Ad esempio, a livello personale è importante lo studio della scrittura, la preghiera. A livello comunitario la comunione e il servizio che possiamo farci gli uni agli altri. Queste sono tutte cose importanti che contribuiscono alla nostra crescita. Ma vi avviso, il culto comunitario, il culto della domenica dovrebbe essere tenuto in alta considerazione, se non addirittura prioritario, per la nostra formazione come discepoli. E vorrei darvi tre motivazioni per questo. Vorrei esprimermi tre motivazioni e alla fine di queste tre motivazioni io mi auguro, spererei che la nostra visione nei confronti del culto fosse un attimino diversa, fosse più matura, averlo rivalutato e soprattutto rivalutare quella che è la nostra funzione all'interno del culto della domenica, non come semplici spettatori, ma come dei partecipanti attivi, al di là del ruolo che noi ricopriamo, al di là che rivestiamo un ministero oppure meno, ma poter essere partecipanti attivi del culto domenicale. La prima motivazione per cui ritengo il culto domenicale importante per la nostra formazione come discepoli è che noi dobbiamo crescere nella grazia. Cosa significa? 2 Pietro 3,18 afferma: crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Ora, è indubbio che ci viene detto, ci viene comandato di crescere nella grazia e per fortuna Dio ci ha dato diversi strumenti per poterlo farle. Abbiamo già visto appunto la parola, la preghiera, le ordinanze, la comunione fraterna, gli anziani. Questi sono strumenti che Lui ci ha dato. E l'invito di andare in chiesa è un altro di questi strumenti che ci viene dato da parte della Scrittura, da parte di Dio. Ma non è un invito legalistico. Non è l'invito, come dire, posso partecipare perché così posso guadagnarmi qualche cosa. Non è questo l'invito che la motivazione per cui andare in chiesa, ma l'invito è in funzione di quello che è il favore che Dio già ci ha manifestato. La grazia è un ricevere il favore di Dio senza cercare di meritarlo. Il legalismo, vedete, è come pompare l'acqua al pozzo. La grazia è come mettersi nel letto di un fiume e lasciare che l'acqua ci bagni. La grazia è questo. E vedete, il culto comunitario è come una sorta di confluenza di diversi ruscelli di mezzi di grazia che Dio ci ha dato. Pensateci un attimo, pensa agli strumenti di grazia che Dio ha dato, pensa ai vari modi di come possiamo crescere. Dio ci ha chiamati come chiesa per leggere insieme la sua parola. Paolo comandava a Timoteo: applicati affinché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Dio ha chiamato la chiesa a predicare la parola e ancora Paolo scrive a Timoteo: predica la parola e insiste in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Dio ci ha chiamato a essere come chiesa per poter pregare gli uni per gli altri, per pregare come un solo corpo. Dal libro degli Atti noi sappiamo che i primi credenti erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Questi sono tutti strumenti di grazia che abbiamo realizzato fino adesso. Dio ci chiama a cantare e salmeggiare insieme gli uni agli altri. Colossesi 3,16. Perciò la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni agli altri con ogni pazienza, cadendo di cuore sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e canti spirituali. Siamo chiamati a ricevere la parola anche in modo concreto, in modo tangibile, e questo lo facciamo con le ordinanze. Il battesimo e la Santa Cena non sono che una manifestazione concreta del messaggio del Vangelo, di quello che Cristo ha fatto per noi. Tutti questi sono degli strumenti di grazia che abbiamo visto finora e, se ci pensate, hanno la loro concentrazione proprio nel culto domenicale. Che cosa facciamo noi la domenica? Che cos'è che accade la domenica? Se non che ritrovare questi strumenti di grazia che Dio ci ha dato. Ci sono altri modi, ma è sorprendente la concentrazione di strumenti di grazia che abbiamo la domenica mattina. Questi convergono qui, appunto, come dicevo, come fiumi, come affluenti di un unico fiume. E noi per questo dobbiamo rivalutare il nostro culto domenicale, il nostro stare insieme la domenica. Vedete, il luogo più importante, più potente, trasformativo dell'opera dello Spirito Santo è il posto più improbabile nella nostra che abbiamo mai pensato. Proprio la Chiesa. Proprio la Chiesa, l'adorazione della Chiesa è il cuore della del discepolato. Io credo che questo sia fondamentalmente vero. Allora, ma se questo è vero, quale dovrebbe essere la conseguenza per noi? Beh, lasciatemi suggerire due conseguenze, se questo è vero. La prima conseguenza, pianifica la tua partecipazione al culto domenicale. Pianifica la tua partecipazione al culto domenicale. In altre parole, fai dell'adorazione comunitaria una priorità. Preparati per il culto domenicale e potresti farlo già dal sabato sera. Ti incoraggio a prendere del tempo per preparare il tuo cuore, la tua mente, leggendo magari il brano che sarà oggetto della predicazione quella domenica. Puoi farlo tranquillamente perché già dal sabato, ma se non anche dal venerdì sera, trovi sulla pagina Facebook della comunità il titolo della predicazione, del sermone e il relativo testo che viene predicato. Preparati. Ti incoraggio a prepararti anche con la preghiera, cioè per preparare il tuo cuore e chiedere a Dio, Signore, che cos'è che domani tu vorrai dirmi, che cos'è che io potrò dare nel culto domenicale. Ti incoraggio anche a fare qualcosa che magari viene un po' più difficile ai giovani, a prepararti anche con il tuo fisico, come? Magari andando a letto a un orario ragionevole, perché quante persone, mi chiedo, non saltano la domenica mattina perché sono troppo stanche e non si sono alzate in tempo, a parte il venire puntuali, ma anche saltare completamente l'incontro perché sono troppo stanche, oppure sono qui presenti, ma sono presenti qui con il fisico, ma non sono presenti con la mente e con il resto di loro stessi, perché? Perché sono troppo stanchi, perché hanno dormito magari poco durante la sera. Allora, preparati, pianifica la tua partecipazione al culto e in secondo luogo, non pianificare la tua assenza. Cosa significa? Potrebbe risultare ridondante questa frase, cioè superflua, ma invece non lo è, fratelli, perché ci sono molte persone che pianificano di non essere presenti al culto domenicale in vari modi. Alcuni hanno un programma di viaggiare, bello, ma forse anche troppo. Forse anche troppo come spostamenti. Altri pianificano di trovarsi altrove, magari giustificandosi di essere presenti in spirito. Sono con voi col Signore in spirito. L'avete sentita questa espressione? Francamente non mi sembrano atteggiamenti irresponsabili per un discepolo. Altro pianificano l'assenza perché impegnati in un altro servizio o ministerio. Non fraintendetemi, il servizio che noi possiamo dare qui con la scuola domenicale, piuttosto che con i bambini, piuttosto che con altri servizi che possiamo svolgere, sono importanti, ma non devono diventare la nostra scusante per non poter partecipare al culto. Ad esempio, penso, per rimanere molto concreto e per parlare pane al pane e vino al vino, mi chiedo, è necessaria tanta presenza di genitori nella sala con i bambini? Forse sì, forse no. Abbiamo messo anche le casse per ascoltare il culto nella sala lì, ma mi chiedo quanto vengono utilizzate per ascoltare il culto. A me sembra che spesso diventano un luogo di incontro da parte dei genitori stessi e che i figli sono una scusante per poter essere là dentro. Se però le casse non funzionano, se è un problema tecnico, cortesemente segnalatelo, che chi si occupa di musica si occuperà anche di aggiustarle, ne compriamo altre se il problema è che non vengono utilizzate è questo. Non fraintendetemi però. Non sto denigrando queste cose, non sto squalificando il servizio che noi possiamo avere, ma non pianifichiamo la nostra non partecipazione al culto. Non possono diventare delle occasioni per non partecipare. Crediamo che tutti abbiamo bisogno della grazia di Dio per essere degli efficaci discepoli di Cristo. E il culto domenicale è il momento opportuno per farlo, perché siamo in queste macchine che stiamo viaggiando verso una certa direzione, ma sono macchine con dei piloti, ognuna con un pilota, quindi attenzione che non andiamo a fare percorsi alternativi o percorsi che magari arrivati a un certo punto ci accorgiamo che non ci portano alla stessa destinazione. Un po' il check e la domenica mattina, se volete. Dobbiamo, seconda motivazione, dobbiamo essere formati nel Vangelo. Dobbiamo essere formati nel Vangelo. L'obiettivo del discepolo è diventare come Gesù. E i discepoli sono fondamentalmente dei discenti, cioè delle persone che imparano. Ma il discepolo non è semplicemente una persona che ha tante informazioni in testa. Non è questo il discepolo. Il discepolo è fondamentalmente uno che imita. E Paolo, vi ricordate sicuramente che cosa diceva? Siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Questa è la prima tappa, se volete la tappa intermedia, che non possiamo bypassare, quella di poter essere discepoli guardando anche quelli che ci stanno vicino, gli esempi che ci vengono vicino. Questa però è la tappa intermedia, perché la tappa finale è quella di essere imitatori di Gesù Cristo. Lui è la parola che è diventata carne, che è abitata per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigento del Padre. Noi crediamo che l'adorazione comunitaria possa aiutarci come discepoli ad essere formati nel Vangelo, cioè a diventare molto più simili a Gesù, persone piene di grazia e di verità. Noi crediamo nella centralità funzionale del Vangelo, per mutuare un'espressione usata da Mike Bulmore. Che cos'è che voleva dire quando usa questa espressione centralità funzionale del Vangelo? Beh, significa semplicemente queste tre cose. Significa che noi dobbiamo immaginare la nostra vita come dei cerchi concentrici. C'è un cerchio più stretto, quello che sta al nucleo, uno un po' più largo e un altro ancora più esterno. Il cerchio, quello al cuore, il core, è proprio il Vangelo stesso, cioè quello che Dio ha fatto per noi in Cristo. Il fatto che noi siamo stati salvati da Lui dai nostri peccati. Perché io prima di tutto... E questo è quello che vi ho trasmesso, così come l'ho ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Ecco, questo è il cuore. Questo è il cuore, e il cuore è questo, il Vangelo, quello che Dio ha fatto per noi. Da questo cuore ne derivano alcune verità fondamentali per la vita cristiana, cioè alcune verità che riguardano noi, ciò che noi siamo a motivo di quello che Dio ha fatto per noi. Ad esempio, Romani 1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. Questa è una verità che deriva direttamente dal Vangelo, di quello che Dio ha fatto per noi. Noi siamo amati da Dio, siamo membri della famiglia di Dio, e da questa nostra condizione, a motivo di quello che Dio ha fatto, ne deriva una condotta, e questo è il cerchio più ampio. Il Vangelo è al centro, le verità che derivano dal Vangelo è il cerchio secondo, il cerchio più ampio è la condotta, la verità, il Vangelo della condotta, cioè quello che noi facciamo è un frutto, una risposta a quello che Dio ha fatto a noi, alle verità che Dio dice su di noi. Ad esempio, perché le mogli devono amare i loro mariti? Perché Cristo ci ha amato e si è sacrificato per noi. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Cioè, ci rendiamo conto della stretta connessione che c'è fra il Vangelo, quello che Dio dichiara a partire da questo Vangelo, e quello che noi manifestiamo, cioè la nostra condotta che è legata a questo Vangelo? Perché siamo chiamati a fuggire l'immoralità sessuale? Perché non siamo più nostri, ci dice la Scrittura, ma siamo stati conquistati a caro prezzo. Fuggite la fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e che non siete che in voi che avete ricevuto? Quindi non appartenete più a voi stessi. La nostra condotta è modellata dal Vangelo, dalle verità che derivano dal Vangelo. Quindi se vogliamo noi imitare Cristo, dobbiamo in qualche modo essere immersi, totalmente sommersi da questo Vangelo. Deve essere in noi, non solo a livello cognitivo, non solo a livello della nostra mente, ma a livello del nostro cuore, a livello delle nostre braccia, a livello delle nostre gambe. Cioè deve essere la totalità che guida questo. E i nostri culti, il culto comunitario, fratelli, stiamo parlando del culto comunitario, non ci distraiamo. Il nostro comunitario in qualche modo ci ricorda di questo. Perché? Ce lo ricorda nella forma e nella sostanza. Cosa voglio dire? Tutti i nostri culti ci aiutano a comprendere il Vangelo in qualche modo a livello viscerale, cioè non a livello di testa, ma a livello di pancia, di cuore. Perché hanno una struttura che ci aiuta a capire il Vangelo. Hanno il ritmo di rivelazione-risposta. Cominciamo con la rivelazione di Dio nella sua parola. Noi siamo invitati dalla scrittura, dalla sua parola. Noi rispondiamo a questa parola. E c'è sempre questo movimento di rivelazione e risposta. Noi reagiamo a quello che ascoltiamo nella parola. E questo è il contenuto, ma anche la forma, Pensate anche alla forma del nostro culto, il nostro ordine di servizio, la nostra liturgia, in qualche modo ci aiuta in questo. Inizia con che cosa? Inizia con la gloria di Dio. Noi lodiamo Dio, siamo invitati alla lode in funzione di chi Lui è. Ci rendiamo conto però davanti a questa grandezza di Dio che noi siamo inadeguati. E allora che cos'è che facciamo? Rispondiamo, prendendo consapevolezza del nostro peccato, rispondiamo in confessione. Che cosa succede dopo la confessione? Abbiamo l'assoluzione del perdono, cioè qualcuno ci dice, fratelli, non dobbiamo preoccuparci perché se la nostra confessione è stata sincera, noi abbiamo la redenzione in Cristo, in Lui abbiamo il perdono. E da questa dichiarazione di perdono cosa ne segue? La lode, riconosciamo che ancora Lui è il Signore, e lo facciamo come? Con il canto e poi con l'annuncio della predicazione. Questo è il riconoscimento di quello che ha fatto. E poi alla fine il mandato. Attraverso che cosa? La benedizione conclusiva. Cioè vi rendete conto che il nostro culto non è improvvisato, il nostro schema del modo di come facciamo le cose la domenica, non è così campato in aria, ma vuole aiutarci a vivere questa centralità funzionale del Vangelo nella nostra vita. Ci vuole far mettere, come dire, conto, rendere conto di chi noi siamo, di che cos'è il Vangelo, di come ci arriva e come rispondiamo. Questa è la nostra liturgia. E allora se noi riusciamo a comprendere meglio quelli che sono i movimenti anche del nostro ordine di culto, saremo più partecipativi, vivremo la profondità di quello che vogliamo, intendiamo attraverso questi momenti. Non sono semplicemente delle ritualità, non sono delle pratiche perché si fa così tutte le domeniche. Ma vogliono rispondere a quella che è la rivelazione della grazia, questa rivelazione-risposta. È interessante quello che dice Paolo in Colossesi 3. Paolo chiama la Chiesa a rivestirsi di Cristo, chiama cioè ogni credente a conformarsi all'immagine di Cristo e dà un certo elenco lungo di quelle che sono le caratteristiche del Vangelo di cui dobbiamo essere abbelliti, cioè vestiti. Gentilezza, compassione, umiltà, mansuetudine, pazienza, perdono, amore e pace. Ma vi ricordate come termina questo elenco l'Apostolo Paolo? Siamo in Colossesi 3:16 e lui dice: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi, esortandovi gli uni agli altri, con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e canti spirituali. Come ci possiamo conformare a Cristo? La risposta di Paolo è questa: attraverso il culto comunitario. Attraverso il culto comunitario, dove facciamo queste cose, noi possiamo conformarci a Cristo. Come dovremmo rispondere a questa verità così profonda? Lasciatemi suggerire una semplice applicazione. Impegnati maggiormente nella liturgia. La liturgia avrà un effetto non marginale nella nostra vita se noi conosciamo bene la stessa e se comprendiamo bene i suoi momenti. Ne avremo maggior beneficio se comprendiamo appieno la struttura del culto comunitario. Basta essere consapevole di questi ritmi, rivelazione, risposta. Sii consapevole della struttura gloria, grazia, mandato che troviamo all'interno del culto. E questo ci aiuta ad essere discepoli e a poter fare dei discepoli. Una volta a Eugene Peterson venne chiesto come posso imparare a pregare. E lui rispose: vieni in questa chiesa alle 9, noi diremmo alle 10:30 di mattina, ogni domenica. È qui che puoi imparare a pregare. Nella storia della spiritualità cristiana la preghiera comunitaria è stata sempre importante, più importante della preghiera individuale. E penso che questo sia vero non solo per la preghiera, ma anche per la lettura della scrittura. Dov'è che impariamo a leggere la scrittura, se non insieme, ritrovandoci come comunità? Dov'è che impariamo a vivere come comunità questi elementi della compassione, dell'amore, della grazia, del perdono? Dove se non nella comunità, nel ritrovarci insieme? Il luogo privilegiato è il culto comunitario. Non è l'unico modo, è vero, ma molto procede da esso. La terza motivazione per cui il culto comunitario dovrebbe essere da noi rivalutato è che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ora, abbiamo già parlato di questo nella precedente predicazione quando abbiamo parlato della comunione fraterna, per cui non mi dilungo. Però vi vorrei ricordare alcune cose. Vi ricordo cosa dice Ebrei 10, versetti 24 e 25, che leggo. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci nell'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Ora, l'autore qui invita a non trascurare l'incontro comunitario e non ha in mente i piccoli gruppi, non ha in mente le relazioni di discepolato, perché il termine che usa è sinagoga. L'autore degli Ebrei sta dicendo attenzione a non disertare il culto domenicale, la riunione domenicale. Il culto domenicale è uno dei modi, è uno dei luoghi dove possiamo appunto incitarci all'amore e alle buone opere. Il culto domenicale è il luogo dove possiamo discepolarci gli uni e gli altri. Quando pensi all'adorazione, chi è il pubblico che hai in mente? Quando pensi all'adorazione, chi è il pubblico che hai in mente? Ora, la risposta spirituale è Dio, giusto? Noi dobbiamo lodare Dio, dobbiamo adorare Dio. E questo è quello che dice in qualche modo Romani 12:1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Quindi il nostro pubblico di riferimento, quando adoriamo, è Dio. Certo. Forse è per questa ragione che alcuni dicono non ho bisogno di andare in chiesa perché per adorare Dio posso farlo in qualsiasi posto, tanto comunque Lui mi ascolta. Mi sembra un'altra pezza su un buco se ragioniamo in questi termini. La scrittura, fratelli, è di tutt'altro avviso. Essa ci chiama ad adorare come corpo. Una delle ragioni per cui siamo chiamati ad adorare come corpo è perché possiamo in questo modo edificarci gli uni e gli altri in Cristo. Lo abbiamo letto anche questa mattina nella lettera agli Efesini. La prima lettera ai Corinzi ne parla abbondantemente, rileggetevi se volete a casa i capitoli da 11 e 12. Ci sono molti modi per poterci reciprocamente incoraggiare durante il culto. Ma oggi vorrei parlare del canto. Rileggo Colossesi 3:16, che abbiamo già letto più volte. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni agli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e canti spirituali. Chi è il pubblico principale nella adorazione comunitaria secondo questo verso? Non è Dio, o non direttamente. Il pubblico siamo quelli che ci stanno accanto. In questo modo noi ci incoraggiamo. Dio certo è il pubblico di riferimento, ma cantiamo a Dio con gratitudine. Ma qui il primo pubblico di riferimento sono gli altri membri della comunità. Il canto è un'esperienza relazionale. È certamente legato alla nostra relazione verticale a Dio, cioè cantiamo a Dio perché siamo riconoscenti di quello che Lui ha fatto nella nostra vita. Ma cantiamo anche gli uni agli altri perché così possiamo incitarci alle buone opere, affinché la parola di Dio possa abitare in noi. Cantare non è solo l'adorazione, è anche un ministero che noi svolgiamo nei confronti dei nostri fratelli. È in questo modo che noi viviamo il canto la domenica mattina. Molti pensano al tempo del canto come a un momento intimo con Gesù. Sono stato trasportato, sono stato emozionato, ed è bene che ci sia questo. Ma il canto dovrebbe essere qualcosa in più che va nelle emozioni nel nostro cuore. Il canto comunitario è uno strumento potente di adorazione, ma non è uno strumento di adorazione privato. Crea relazione, crea comunità. E allora, alcune applicazioni. Come dovremmo vedere noi il canto? come potremmo fare in modo che la parola di Cristo abiti abbondantemente in noi attraverso anche gli inni, i salmi e i canti spirituali? Beh, la prima cosa che mi viene in mente è che i nostri canti dovrebbero essere ricchi di parole bibliche. Ecco per cui dovremmo in qualche modo anche rivalutare canti che sono più simili ad inni. Ora, qui non sto dicendo che dobbiamo ritornare al passato, non sto dicendo che dobbiamo abbandonare le forme moderne, i canti moderni, non sto dicendo quello. Sto dicendo semplicemente che le canzoni in forma di strofe, gli inni appunto, riescono in qualche modo a veicolare una quantità maggiore di contenuto biblico che non nei canti moderni. È una realtà, è una verità. E dobbiamo noi fare i conti con questa verità. Allora, il nostro obiettivo non è allora quello di dire facciamo le canzoni antiche al posto delle canzoni moderne, ma il nostro obiettivo deve essere quello di trovare un giusto equilibrio per coniugare questi elementi della parola che deve essere parte centrale di quello che cantiamo e delle modalità, cioè l'espressione moderna piuttosto che meno moderna, di come lo facciamo. Qui dobbiamo ritrovare il nostro equilibrio. Quindi, canti che siano un po' più ricchi di parole bibliche, e questo è un incoraggiamento che do ai nostri musicisti. In secondo luogo, la voce della congregazione deve essere lo strumento principale del culto domenicale. Noi utilizziamo diversi strumenti, abbiamo anche qualcuno che guida la lode, e questo è positivo, questo è bello, ma il nostro obiettivo non è quello di fare concerto la domenica mattina. Il nostro obiettivo è quello che ci sia la comunità che canta, che gli uni e gli altri possiamo cantare per poterci reciprocamente incoraggiare a buone opere. Per cui la voce della congregazione deve essere lo strumento principale e non deve essere lo strumento coperto dal suono degli altri strumenti. Ecco il motivo per cui dobbiamo controllare anche quello che è il volume del modo di come facciamo le cose. E in terzo luogo i nostri canti dovrebbero essere partecipativi. Ora, di tanto in tanto va bene un canto speciale o particolare, ma il canto comunitario deve essere appunto un canto congregazionale, un canto facile per la comunità di poter essere seguita. Noi abbiamo appunto persone che ci guidano e ringraziamo per questo, ma non possono essere dei canti da solista, quelli che facciamo la domenica mattina. Devono essere dei canti in cui la voce della comunità si possa esprimere. Domanda. Tu canti? So che alcuni di noi non hanno una bella voce. Esiste il club delle non belle voci, io sono il fondatore, perché sono veramente pessimo come canzone, come tonalità di voce. Ma questo non significa che non possiamo cantare. Nel culto comunitario non siamo alla ricerca dei protagonisti, non siamo alla ricerca delle belle voci. Questo è bello ascoltarle, è buono che ci siano, ma tutti noi, io il primo, anche se non ho una voce totalmente intonata, sono incoraggiato dalla parola di Dio a potermi esprimere, a poterlo fare per poter incoraggiare quelli che mi stanno accanto, perché è piacevole sentire gli altri. Certo, se poi non ho una bellissima voce, magari non canterò con tono particolarmente di voce alta, magari canterò un po' più sommesso, ma parteciperò, per cui l'invito che vi viene da oggi dalla parola è questo: partecipiamo anche attraverso il canto. Dobbiamo avere la capacità, fratelli, di cambiare paradigma. Dobbiamo cioè passare da una mentalità che considera l'adorazione come qualcosa di che impatta primariamente su me stesso a qualcosa che impatta sugli altri come comunità. E questa è la seconda domanda. Vieni per essere trasformato? Lo spero. Ti aspetti di poter essere usato da Dio all'interno del culto domenicale per poter incoraggiare e trasformare gli altri? Cioè, cambiamo questo paradigma da utilizzatori del culto passivamente a soggetti attivi che possono contribuire all'edificazione anche di chi sta accanto. Questo è proprio un cambio di paradigma. Abbiamo detto diverse cose e alla fine di questo sermone voglio sperare che ci abbia aiutato in qualche modo a rivalutare il nostro culto domenicale come strumento di grazia che Dio ci ha dato. Non è. È nuovamente domenica, bisogna fare nuovamente le stesse cose, ogni domenica si fa sempre la stessa cosa, alle 10:30 siamo sempre lì, non si fa altro. Rivalutiamo. Rivalutiamo questo strumento di grazia che Dio ci ha dato se vogliamo essere dei membri, dei discepoli che crescono all'immagine di Cristo. Vogliamo andare a Lui in preghiera con quanto abbiamo ascoltato. Signore, riconosciamo che tutti noi abbiamo bisogno di crescere nella grazia. E per questo, Signore, vogliamo pregarti che tu ci sproni a pianificare meglio la nostra partecipazione al culto. Cioè, darsi di essere attenti al testo che verrà predicato, a prepararsi allo stesso, a non lasciarsi distrarre dai tanti impegni, seppur legittimi, che possono esserci e che ci allontanano invece dal momento di comunione insieme che possiamo avere. Signore, aiutaci anche a essere formati dal Vangelo. Cioè, modella i nostri comportamenti sulla verità di ciò che è il Vangelo, sulle verità che il Vangelo ci annuncia, sul fondamento della grazia e dell'amore che tu ci hai manifestato in primo luogo verso di noi. Fa che tutto possa essere una risposta. Aiutaci, Signore, a vedere anche il nostro culto comunitario come una risposta alla tua rivelazione. Aiutaci a apprezzare i vari momenti che in esso ci sono, dall'invito alla lode, alla confessione, alla soluzione del perdono, al canto, alla predicazione, alla benedizione finale. Signore, aiutaci a vedere tutto questo come una risposta a quello che tu fai, a quello che tu manifesti. Signore, aiutaci, Signore, a considerare il bisogno che abbiamo gli uni degli altri. Concedici, Signore, di cambiare la nostra visione del culto domenicale e anche del canto così importante nei nostri momenti aggregativi. Facci apprezzare e valorizzare i momenti della nostra liturgia. Signore, aspettandoci di incoraggiare e di essere incoraggiati da Te. In Cristo, nostro Signore e Salvatore, noi Ti preghiamo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e cantare un canto al Signore.